Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
L'inchiesta di Saviano. Grand Hotel Camorra. Coca, donne e casinò. L'irresistibile ascesa e la vita dorata del boss di Secondigliano Paolo Di Lauro e del suo braccio destro Maurizio Prestieri, oggi pentito.
L'Italia è un paese per vecchi, la Camorra invece investe sui giovani. L'anziano del clan sa di dover dare la propria autorità a qualcun altro. La sua esperienza vivrà non se manterrà il potere, ma se saprà scegliere il giovane a cui darlo. E si salverà se lo capirà prima che il giovane lo faccia fuori per prenderselo, quel potere. Maurizio Prestieri divenne presto il preferito del boss dei secondiglianesi, Paolo Di Lauro. Lo divenne perché il fratello di Raffaele, il suo più caro amico ammazzato, e perché era sveglio, determinato, abile. Paolo Di Lauro non aveva mai pianto, o almeno mai davanti a qualcuno. Una volta a Barcellona, luogo di investimento e acquisto di coca di tutti i clan del mondo, stavano passeggiando e guardando un tramonto, quando Paolo Di Lauro disse a Prestieri: a Raffaele sarebbe piaciuto questo tramonto. E scoppiò in lacrime. Il boss capace di ordinare l'esecuzione della vecchia madre di un suo nemico, di non vedere per anni figli per poter meglio gestire i suoi traffici, pianse per 40 minuti di seguito davanti a un tramonto e al pensiero di un amico morto giovane. Oggi Prestieri, che incontro in un luogo protetto dalla mia e sua scorta, perché da 3 anni è diventato un collaboratore di giustizia, ricorda: non avevo mai visto Ciruzzo milionario così. Il loro rapporto diventa strettissimo. Presto diventa chiara a tutti l'investitura. Una volta Di Lauro va a casa di Prestieri perché Maurizio aveva una forte febbre che non guariva. Il boss, preoccupato, si presenta all'improvviso. Bussa alla porta, entra e si mette accanto a lui. Mentre parlano, il boss si addormenta proprio lì, nel letto accanto al suo amico Maurizio Prestieri. Quando gli altri uomini del clan lo vengono a sapere, iniziano ad invidiare Maurizio. E io temevo. A Napoli d'invidia si muore. Credo che siamo il popolo più invidioso d'Italia. Per stare bene i napoletani devono sempre pensare che è la fortuna a far ottenere una cosa, non l'impegno o la capacità. Io avevo paura dell'invidia. Boss e Delfino erano legati come padre e figlio. Orfano di padre molto presto, poi la perdita dei fratelli, Maurizio è cresciuto con Paolo Di Lauro. Questi l'ha allevato, ha creduto in lui, si è fidato, l'ha considerato la vera testa pensante del gruppo. E quando ancora oggi Prestieri ne parla, si sente un chiaro tono di rispetto. Io gli voglio bene, lui ora mi odia. È giusto così. Ma a quel tempo Paolo Di Lauro lo mette su un piedistallo. Quando comincia a essere stanco della sua vita, sempre nascosto, sempre lontano dalla vita, inizia a dare più potere a Prestieri, a delegare responsabilità. Per un boss di Camorra, sei uomo sei famiglia. Non divorzi, ma hai molte donne. Se divorzi non sei uomo. Se non hai amanti non sei uomo. Ciruzzo, fino ad allora, non aveva avuto quasi mai amanti. Aveva generato in un lungo matrimonio di oltre 30 anni 10 figli. Tutti maschi gliel'aveva mandati la provvidenza. E questo era un altro segno di predestinazione al comando. Era sicuro di avere a disposizione dei principi, da mettere a capo di tutte le generazioni di narcos a venire. Invece proprio da lì iniziò la rovina del clan. I figli non seppero gestire l'impero e tutti i dirigenti del clan si rivoltarono. Quando lo cercavano in mezzo mondo, lui faceva la latitanza a Castel dell'Ovo. Sì, proprio al centro di Napoli. Lo cercavano dappertutto mentre lui era a Napoli in uno yacht nostro. Faceva la latitanza a mare. Ma poi, anche in Grecia e Russia, le famiglie mafiose l'hanno protetto. Ma io capii che volevo uscire dai tuguri, smettere di vivere come un monaco tutto figli e cocaina. E allora lo portai con me in Slovenia. E qui Ciruzzo cambia. Si innamora di una ragazza russa bellissima. E per lei fa cose assurde. La segue in Russia e quando lei sparisce va a Ginevra, mentre tutte le polizie del mondo lo ricercano, Paolo Di Lauro rischia l'arresto e la raggiunge col treno. La cerca tra le vie dove vivevano le russe della zona. Fa la posta sotto casa come un adolescente innamorato disposto a tutto pur di riprendersi la sua fidanzata. Sono gli anni d'oro del clan, che ormai egemonizza assieme ai calabresi l'economia della coca in Italia e in mezza Europa. I boss vivono sempre più all'estero. La Slovenia è per noi il paradiso. Tutto quello che vorremmo fosse il mondo lo trovavamo lì, senza regole. Casinò, donne, amici di ogni parte del pianeta. E tutto puoi comprare e tutto puoi ottenere. Ci stavamo anche 9 mesi. Io tornavo ogni 15 giorni a controllare gli affari dei Di Lauro, mentre Ciruzzo se ne fotteva. Non tornava nemmeno per Capodanno. I figli se li dimenticava. In Slovenia eravamo talmente sicuri che ci facevamo chiamare con i nostri nomi. Finalmente niente documenti falsi, niente di niente. Tanto lì le istituzioni sono comprate dalle varie mafie. Russi, serbi, noi, i calabresi, i siciliani, i casalesi, i turchi, tutti. L'Italia ha intorno a sé una serie di nazioni che le organizzazioni considerano come territori facili, dove lo Stato è molto debole, dove investire è semplice e non esiste una cultura antimafia. Albania, Grecia, Slovenia, Croazia, Montenegro. Non sono uno che può capire di crisi economiche, però posso assicurare che ad Atene, sulla costa greca, Paolo Di Lauro investì per anni milioni e milioni di euro. Ristoranti, hotel, condomini e anche industrie. Lì tutti i cartelli hanno investito per anni. Questo gli ha tappato l'economia. Erano come colonizzati. Secondo me, per capire la crisi, bisognerebbe partire anche da questi fatti. Però io non sono un esperto. Gli uomini del clan di Secondigliano passano i mesi in galattici hotel casinò a chiudere affari e a divertirsi ai tavoli verdi. Guadagnano fortune e altrettante ne sperperano. Una volta al casinò il direttore, era un americano, si avvicina a Paolo Di Laura e chiede: «Paolo, come mai tu non giochi?» «Io so giocare solo a scopa», gli risponde Ciruzzo. Il proprietario si mise a ridere come a dire: «Che cafone che sei!» Di Laura gli fa: «Siediti e gioca con me. Se vinci, ti do 2 milioni di euro subito. Se perdi, dai 2 milioni di euro di consumazione ai miei uomini». Il proprietario smise di ridere e lo salutò. In fondo i boss italiani hanno chiaro due cose. Le persone tengono ai propri soldi e alla propria vita. Se a queste due cose non tieni, o fai vedere di non tenerci, beh, hai già intrapreso la strada per diventare un capo e comandare sugli altri. Ti stai predisponendo a non avere paura di nulla. Prestieri era così. Non indossava mai vestiti che costavano sotto i 10.000 euro. Ma oggi ci tiene a precisare che comunque erano abiti di classe. Noi vivevamo al massimo. La cena più costosa della mia vita me la ricordo. Eravamo io, Vincenzo e Paolo Di Laura e lei l'amato. Ristorante di pesce, champagne e tutto. Abbiamo speso 12.000 euro. Eppure eravamo anche bestie. Penso che una volta andiamo in un locale di Rimini. Tutto il gruppo che comandava il clan. Raccomando di vestirsi eleganti. E questi si presentano con le scarpe senza calzini, con i bermuda. Tanto nessuno può fermarci, pensano. E io gli dico: ma vi dovevate vestire decorosi? Qui non ci fanno entrare, presentati così. E Gennaro Marino Mecchè mi risponde: oh sic, sti scarpe le ho pagate 700 euro. Mica ti chiedono lo scontrino, Mecchè. Vedono come sei vestito, gli ho ribattuto. Ovviamente i buttafuori non li fecero entrare e li ho dovuti fermare, altrimenti erano già partiti con: forse non stai capendo con chi stai avendo, che non lasciava sperare niente di buono. Prestieri aveva sempre frequentato la Napoli di attori, cantanti e calciatori. La chiave che apriva ogni porta era la coca. Una volta nella villa di un attore napoletano portai coca a volontà e tutte le ragazze, i ragazzi, gli attori, tutti volevano la mia amicizia. Mi sentivo di aver conquistato la fiducia di tutti i ricchi della città. Io che venivo da quella parte di Napoli che consideravano una merda. La roba bianca della città di merda però gli piaceva molto. Prestieri perdeva molti soldi al casinò. Giocavo con un tavolino per mangiare a fianco. Non mi fermavo mai, solo per qualche minuto per andare al bagno. Tutti i giocatori si ricordano Maurizio Prestieri. Soprattutto gli appassionati di Chemin de Fer. Gioco che gli ha fatto perdere e guadagnare montagne di denaro. Una volta in Pario c'era una Ferrari. Chi più azzeccava colpi consecutivi più saliva sul maxischermo messo al centro del casinò. E il mio nome era il primo. Era solo lo sfizio di vincere, perché io di Ferrari ne avevo già 3. Poi un tizio napoletano, come me, ingarra 7 colpi consecutivi. In un minuto mi raggiunge. Banco 230.000 euro. E lui butta dentro 230.000 euro. Poi arriva a 730.000 euro. Non abbandona. E io lascio il sabot con 750.000 euro dentro. Così perdo la Ferrari e 1 milione di euro in poco più di un minuto. Le storie di casinò sono infinite. In questi luoghi ti addestri a bruciare denaro e a considerare tutto una roulette. Con i soldi vogliono comprare tutto, anche le donne. Mi ricordo che c'era una soubrette a inaugurare la stagione del casinò, una delle più belle e famose in Italia, una che stava sempre in TV, ospitata in tutti i programmi. Il mio braccio destro impazziva per lei. Allora io gli dissi: vai, offrile 50.000 euro e vedi che viene con te a letto. Lui mi disse: oh sic, ma siete sicuro? Vai e non rompere le palle, gli rispondo. Lui andò e tornò tutto bastonato. Che figura e merda ho fatto. Quando le ho offerto i soldi lei mi ha guardato schifato e ha detto: non si permetta mai più. Allora io gli ho detto: ma tu devi farle vedere le fisce nella borsa, quello altrimenti pensa che sia un bocca aperto. Uno che parla soltanto. Vai, offro io. Falle vedere 100.000 euro di fish. Dopo un po' tornò con gli occhi luminosi. Osic, ha accettato. Continuammo a giocare e siccome vincevamo, lui aveva vicino una russa bellissima e non voleva più la soubrette. Ma avevamo promesso soldi, così lui andò in camera e si fece fare solo un pompino. Per 100.000 euro. Il pompino più caro che abbia mai pagato.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.
Dal 2 marzo in libreria Vieni via con me, il nuovo libro di Roberto Saviano. 8 capitoli, 8 storie. Un ritratto unico dell'Italia di oggi.